Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, bentornati a Pubblica, Radio Popolare. L'ospite di questa mattina è il professor Andrea Crisanti. Buongiorno e benvenuto.
Ah, buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie per l'invito.
Andrea Crisanti, senatore, microbiologo, ricercatore, è stato all'Università di Padova, è stato anche ricercatore all'Imperial College di Londra. Allora, professor Crisanti, io questa mattina sarei tentato di cominciare con lei parlandole della mia influenza, ma poiché tutto si è risolto nel migliore dei casi, possiamo mettere da parte un'influenza più o meno normale di stagione, conferma?
Ma sicuramente, questo è un fenomeno che accade ogni anno, guardi. L'influenza è una malattia seria per le persone che hanno molte patologie e un'età avanzata e quindi si devono vaccinare, guardi, non mi stanco mai di dirlo.
Perfetto, allora abbiamo colto nel segno. Professore, io con lei invece volevo ritornare, riavvolgere un po' il film della storia degli ultimi anni, almeno tornando a 5 anni fa, grosso modo. Ci stavamo infilando in queste settimane di 5 anni fa in una pandemia senza precedenti negli ultimi decenni, come quella provocata dal virus SARS-CoV-2. Lei che cosa ricorda in particolare di quelle settimane che furono intensissime anche per lei?
Ma guardi, io ricordo che c'era una totale impreparazione, chiaramente. Nessuno era preparato ad affrontare questa situazione, specialmente nelle prime settimane. Poi c'è stato uno sforzo veramente, direi, epico per far fronte a questa situazione e minimizzare i danni. Ecco, diciamo, all'inizio sicuramente è stata molto sottovalutata.
Ma una impreparazione, come dire, dovuta all'aver fatto tutto il possibile ma che si è rivelato insufficiente, oppure una impreparazione dovuta anche un po', come dire, a soluzioni abborracciate che furono trovate al momento, oppure no, professore?
Ma guardi, un po' di tutte e due, sa, perché poi in una situazione di questo genere, in un'emergenza, ci sono tanti episodi, alcuni che in qualche modo hanno trovato soluzioni giuste, altre innovative, e poi ci sono stati sicuramente errori, quindi diciamo è una situazione molto caotica, guardi, questo è il problema. Quando c'è una situazione caotica, in genere c'è una sovrapposizione di cose fatte bene, cose fatte male, di cose originali, e poi via via si selezionano le soluzioni migliori, guardi, in genere succede sempre così. Ora, è chiaro, essere col senno di poi uno avrebbe potuto dire, ah, molto bene se tutti quanti avessero studiato il piano pandemico, avessero fatto le esercitazioni e l'avessero tenuto aggiornato. Guardi, col senno di poi sono buoni tutti a dire sarebbe stato meglio, sì, sicuramente sarebbe stato meglio, guardi, non c'è dubbio. Io l'unica cosa che posso dire comunque è che noi il 20 gennaio, praticamente prima che l'epidemia della Cina emergesse come notizia sui media, avevamo messo a punto il test e allertato le autorità della regione e abbiamo iniziato a testare tutte le persone che venivano.
Quando parla di regione parla della regione Veneto, giusto?
E poi ci hanno bloccato dicendo che stavamo commettendo un danno erariale. Col senno di poi, guardi, se non avessero fatto quella cosa sicuramente l'avremmo intercettato prima e sarebbe scattato tutto l'allarme molto prima. Però sa che vuole che le dica. Queste sono questa è la situazione, questo è quello che è successo.
Le leggo questa ricostruzione che è stata fatta poi nei mesi successivi all'emergenza di allora, nel maggio del 2020, stiamo parlando dal Corriere della Sera. 8 dicembre 2019, primo ricovero Covid-19 a Wuhan in Cina. 23 gennaio 2020, viene chiusa la città di Wuhan in Cina. E ancora 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara emergenza sanitaria internazionale e sconsiglia l'uso della mascherina. E ancora tre tappe, professor Crisanti. 26 febbraio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità scoraggia restrizioni al al traffico aereo verso la Cina. E poi ancora l'11 marzo del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questa è una data per certi versi storica, dichiara che il Covid-19 può essere definito pandemia. Ultima tappa di questa micro storia, cronistoria, il 16 marzo del 2020 l'OMS invita tutti i paesi a testare, tracciare ed isolare. Professor Crisanti, ci si ritrova in questa ricostruzione?
Sì, mi ci ritrovo, mi dispiace che l'OMS ha fatto questa raccomandazione il 16 marzo, quando praticamente noi un mese prima, dopo che avevamo visto in dettaglio la dinamica della trasmissione a l'avevamo detto. Ha detto: guardi, l'unica cosa da fare è isolare e tracciare, altrimenti non se ne esce.
I vaccini, professor Crisanti, arriveranno poi mesi dopo, no? Verso la fine del 2020, all'inizio del 2021. A distanza di, diciamo, 4 anni, poco più di 4 anni, sono stati importanti, per certi versi decisivi, i vaccini che sono stati sottomministrati, anche quelli sui bambini sotto i 12 anni?
Ma guardi, i vaccini sono stati la svolta. Senza i vaccini è difficile prevedere quando l'epidemia si sarebbe arrestata, si sarebbe arrestata quando avrebbe praticamente eliminato tutte le persone suscettibili. Quindi è stato calcolato che la vaccinazione ha salvato perlomeno a livello mondiale una 50 milioni di morti. Quindi, insomma, se noi oggi giriamo senza mascherine e pensiamo al Covid come una cosa passata, è grazie alla vaccinazione. Altrimenti, certo, poi qui c'è da stabilire una cosa: nessun vaccino è esente da complicazioni. Questa è una cosa che non dobbiamo mai smetterla di dire, ed è ipocrita e sbagliato dire che la vaccinazione di massa non ha nessun problema, perché al contrario di un farmaco, uno prende una medicina perché sta male, va bene, e quindi è disposto ad accettare i rischi e tutte le controindicazioni. Nel caso dei vaccini, uno sta bene e deve stare bene pure dopo. Quindi, il livello di tolleranza per effetti collaterali è molto più basso. Però, detto questo, il vaccino del Covid è uno dei vaccini più sicuri che siano stati mai sviluppati. Volendo andare a ritroso nel tempo, io personalmente, ma mio padre, mia madre, i miei nonni si sono fatti la vaccinazione antivaiolo, che, mi creda, quello era un vaccino che oggi non sarebbe possibile utilizzare perché causava una cicatrice permanente e disfigurante. Poteva in un caso su 10.000 causare infezione all'occhio e cecità, e in un caso su 30-40.000 un'encefalite grave. Ma si rende conto?
Eppure lei dice: nonostante questo, sono state fatte a migliaia quelle vaccinazioni.
A migliaia, a centinaia di milioni di persone, cioè ci siamo tutti vaccinati contro quella malattia. Oggi non c'è più. Ma la stessa cosa vale per la polio. La polio, in un caso su 500.000, il virus del vaccino ridiventava virulento e causava la paralisi. Ci abbiamo avuto in Italia perlomeno 3-4.000 casi di paralisi da vaccino, ma nessuno si è sognato di stoppare la vaccinazione contro la polio, e oggi la polio non c'è più. Ecco, io penso che questo sia stato un grandissimo risultato, e lo dobbiamo a tutte le persone che con coraggio si sono vaccinate e hanno accettato questo rischio. Guardi, il problema una malattia trasmissibile è, per definizione, trasmissibile, significa io che sono infetto la posso trasmettere a un'altra persona e causare un danno. Viceversa, il vaccino è l'opposto: io mi vaccino con un rischio di bene mio e altrui.
Certo, l'abbiamo persa, professor Crisanti, se per cortesia riesce a spostarsi di un paio di passi, perché adesso le voglio chiedere un'altra cosa ancora a distanza di questi 5 anni. Se possiamo dire di conoscere le origini di quel virus SARS-CoV-2?
Pronto?
Sì, la sento.
Al momento non è possibile, e forse anche una domanda inutile, mi creda, perché...
Mi faccia capire perché è inutile.
È inutile perché non c'è nessun modo per saperlo, fondamentalmente, ha capito? Se non abbiamo gli strumenti per capire da dove è originato, qualsiasi domanda ha una componente retorica che si presta solo a speculazioni, non ci sono stati per affermare che il virus sia originato da un famoso laboratorio di Wuhan, non ci sono elementi. Mm-hmm. Posso dire una cosa? Noi abbiamo lavorato con questo virus in laboratorio per anni, non si è mai infettato nessuno. Mi creda, io ritengo che sia veramente improbabile, non riesco a immaginarmi come sia stato possibile, se anche fosse che il virus fosse stato isolato prima e qualcuno ci abbia lavorato, non riesco a immaginarmi come si possa essere infettato, perché il virus si trasmette per via respiratoria e in laboratorio il virus tu invece lo utilizzi su liquidi, quindi è impossibile che esca dall'acqua. Non riesco proprio a immaginarmelo, noi non abbiamo mai avuto nessun problema.
Professor Crisanti, le voglio chiedere un'altra cosa ancora. Lei nel 2022, quindi ormai 2 anni e mezzo fa, ha deciso di candidarsi, è stato eletto nelle liste del Partito Democratico come senatore. In questi 2 anni e mezzo, appunto, da senatore, ha scoperto qualcosa che non sapeva proprio di come funziona il sistema sanitario italiano?
Ma guardi, il sistema sanitario italiano l'avevo scoperto quando lavoravo all'università di Padova.
Quindi non è necessario stare in un'aula parlamentare per capirlo?
No, anzi, secondo me se uno sta solo in un'aula parlamentare e sta al di fuori dal contatto con la gente e con i problemi reali, il sistema sanitario non lo comprende. Guardi, per comprendere il sistema sanitario bisogna lavorarci o bisogna essere dei pazienti. Se uno vive in una bolla in cui praticamente tutto è facile e non c'ha nessun problema, il sistema sanitario non lo capisce.
Chiarissimo il riferimento che lei fa. Le voglio chiedere ancora una cosa. In questi giorni si è tornato a parlare ancora dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del fatto che appunto gli Stati Uniti, la nuova amministrazione americana di Trump vorrà chiudere definitivamente ogni suo rapporto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lei che cosa ne pensa al riguardo? Favorevole, contrario? Le sembra una stupidaggine?
Guardi, gli Stati Uniti sono praticamente circa una ventina d'anni che hanno espresso perplessità sul funzionamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in modo particolare sulla fonte di finanziamenti che in genere vengono da enti privati che hanno poi un interesse nella commercializzazione o di medicine o di dispositivi sanitari. Gli Stati Uniti hanno sempre auspicato che il finanziamento fosse molto più trasparente, hanno sempre auspicato che la struttura fosse molto più snella, più agile, perché col tempo, diciamo la verità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è diventato un gigantesco mostro burocratico e su questo ci hanno ragione, non c'è dubbio. Ci sono migliaia e migliaia di dipendenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che vengono pagati tantissimo e dovrebbero poi aiutare le persone più povere del mondo, e quindi il rapporto tra l'aiuto che danno e quello che costano è obiettivamente va rivisto, io lo dico sinceramente, e poi il peso del finanziamento dei diversi stati ha un impatto anche sulle scelte che fanno. Non scordiamoci che per esempio la Cina è uno dei finanziatori più importanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo non va bene, perché chiaramente poi col senno di poi uno può dire vabbè, ma perché se l'epidemia Wuhan era scoppiata il 20 dicembre, poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aspettato due mesi per dichiarare la pericolosità dell'epidemia e addirittura non scoraggiava i viaggi verso la Cina e dalla Cina. È chiaro che queste cose, gli Stati Uniti si sono sempre sentiti a disagio con questo modello di finanziamento e di governance dell'OMS. Questo non vuol dire che l'OMS comunque abbia la potenzialità di svolgere un ruolo importantissimo, specialmente nel controllo delle malattie infettive. Non scordiamoci che grazie all'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato debellato lo Ebola, è stata sbarrata la polio, sono stati fatti progressi grandissimi contro tutta un'altra serie di malattie infettive, è stata implementata la vaccinazione contro il morbillo. Quindi, hanno fatto un sacco di cose buone, Quindi, però chiaramente i tempi cambiano e forse magari è raggiunto un momento per ripensarlo in maniera costruttiva. Io la vedo in questo modo, però gli Stati Uniti sono 20 anni che hanno problemi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e hanno progressivamente ridotto il finanziamento, quindi diciamo questa decisione di Trump è in linea con quello che con la politica americana verso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, acquista però una valenza politica, perché è chiaro che se questo è uno dei primi atti che lui fa e poi tira la penna verso il popolo dicendo ah, finalmente ci siamo liberati, è chiaro che dà un messaggio che non è quello giusto, no?
Certo. Allora, professor Crisanti, io la ringrazio per essere stato qui con me. Volevo ricordare un po' di questi contributori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tra gli stati e le organizzazioni internazionali. I primi due che comunque sono in cima a questa lista, professor Crisanti, sono gli Stati Uniti come amministrazione americana, quasi 900 milioni di dollari. I dati sono riferiti al 2017-2019. E il secondo contributore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che glielo dico a fare, Bill e Melinda Gates Foundation. Qualcosa da dichiarare, professor Crisanti?
Ma guardi, la fondazione Bill e Melinda Gates opera in diversi settori, ma chiaramente e penso che hanno fatto molte cose fatte bene, però è chiaro che un privato non può essere il principale finanziatore dell'OMS ed è chiaro che questa cosa va riequilibrata, no?
Certo.
Perché chiaramente nel momento in cui la Bill e Melinda Gates Foundation decidono di ridurre i soldi o addirittura lo minacciano, è chiaro che hanno una leva formidabile, no?
È chiarissimo, professore. Chiudiamo qui il nostro collegamento, che è un po' claudicante in alcuni aspetti, ma comunque si è chiarito il suo pensiero. Io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina e la saluto. Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Andrea Crisanti, senatore, oggi eletto nelle liste del Partito Democratico, microbiologo, ricercatore, è stato all'Università di Padova, ha fatto attività di ricerca anche in una grande istituzione europea come l'Imperial College di Londra. E adesso vi introduco subito un altro ospite di questa mattina di Pubblica, che è Duccio Facchini. Buongiorno e benvenuto, Duccio.
Buongiorno a voi.
Direttore di Altra Economia, perché il vostro ultimo numero è legato alle storie di cui abbiamo parlato fino a un momento fa con Andrea Crisanti, perché attorno alle vicende del Covid-19, ancora qualche anno fa, meno di 5 anni fa, si aprirono grandi aspettative, no, su quella che sarebbe potuta diventare domani, superando tutti i ritardi, tutte le disfunzioni di allora, la sanità territoriale. Era un po' come un miraggio che veniva fatto intravedere sempre più come cosa possibile. Beh, a distanza di quasi 5 anni, Altra Economia ne ha fatto in qualche modo un bilancio. E a che cosa siete arrivati? A quali conclusioni siete giunti, Facchini?
Allora, la conclusione è che la sanità territoriale lombarda è al collasso e i dati che ci portano a questa conclusione li abbiamo ottenuti da tutte le ASSP lombarde e quindi dalle aziende sociosanitarie territoriali alle quali abbiamo chiesto di comunicarci quanti medici di medicina generale c'erano nel 2019 nella loro ASSP e anche quanti pediatri di libera scelta, che sono un po' i due indicatori della sanità territoriale, quindi del primo accesso alle cure, quanti ce n'erano nel 19 pre-pandemia e quanti ce n'erano al 30 settembre 24, il rapporto tra i cittadini assistibili e i medici di medicina generale nella propria SST nello stesso arco di tempo, quanti pazienti ha in carico ciascun medico per classe di assistiti a fine 24 e infine abbiamo chiesto alla direzione regionale welfare della Lombardia quanti cittadini assistibili risultano privi di un medico di medicina generale e non per loro scelta, e i dati sono
anticipacene alcuni
importanti. Allora, se nel 2019 in Lombardia c'erano quasi 6.000 medici di base, oggi se ne contano 5.500, quindi un calo del 10%. Siamo passati a un rapporto tra medico e cittadini assistibili, se nel 2019 c'erano il rapporto era di 1.389, oggi siamo a 1.604. Il 71% dei medici di base lombardi ha più di 1.500 pazienti a testa da seguire e metà dei medici di base in Lombardia si è laureato più di 30 anni fa, quasi il 10% si è laureato prima del 1980. Questi sono i dati consolidati, poi ogni SST ha la sua specificità. Però ecco, l'ultimo dato che ci tenevo a condividere è quello dei cittadini che in Lombardia sarebbero assistibili ma non gli risulta assegnato un medico, e ripeto, non per scelta loro ma per responsabilità programmatoria, e stiamo parlando di oltre 160.000 persone, cioè un residente su 60 in Lombardia oggi non ha il medico di base e ovviamente con tutte le conseguenze che questo comporta.
Certo. Duccio Facchini, chi volesse andare a recuperare tutti i dati di questa vostra inchiesta, dove può farlo?
Sul nuovo numero di febbraio, raggiungibile nelle botteghe del commercio equo, su abbonamento sul nostro sito altaeconomia.it.
Grazie a Duccio Facchini, direttore di Altra Economia. Buona giornata e buon lavoro, Duccio.
Grazie a voi altrettanto. Ciao.
E alle 11:23 minuti noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, anche con le anticipazioni importantissime che ci arrivano da Altra Economia. Duccio Facchini, il direttore della rivista, ce li ha anticipati. Ringraziamo ancora anche il senatore Andrea Crisanti per essere stato con noi questa mattina qui a fare ad abbozzare un primo bilancio di questi ultimi 5 anni passati dopo il vento tragico della pandemia in questo paese e non solo. Io vi saluto tutte e tutti, e ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao. Le mie canzoni nel sentirle ti meraviglierà che qualcuno abbia lodato le bellezze che allora più non avrai e che avresti nel tempo passato, ma non ti servirà il ricordo, non ti servirà che per piangere il tuo rifiuto ma non ti servirà più niente, non ti servirà che per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà.
per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà. Vola il tempo, lo sai che voleva, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non hai età, siamo noi che ce ne andiamo. E per questo ti dico, amore, amore, io t'attenderò.